raccontare con la conveniente drammatizzazione un ricordo, una notte, di cui si è perduta traccia. Peppino, dove sei? Fai un segno, eccolo. Perché quando si parlava dei rifiuti di Napoli, ho scoperto che era stato vuotato l'armadio con i quaderni di bordo di Ada, perché serviva l'armadio per altri usi, e sono stati buttati nei rifiuti. Tu eri... No, so anche chi ha recuperato l'armadio, per questo, non lo dirò, va bene. Vi lascerò un breve testo, perché ormai la cosa è affidata ai ricordi personali. L'ho intitolato alla Giorgio Bassani, Una lunga notte del 63. Dunque, in una certa notte del 63, di cui non ricordo la data precisa, era autunno inoltrato, avevamo deciso che eravamo pronti per fare una carica eccezionale di Ada. Funzionava tutto e volevamo fare un test di luminosità nelle migliori condizioni possibili. E c'erano tre risorse nuove o quasi nuove da provare. Intanto avevamo inventato la modulazione a calare dell'ampiezza della radiofrequenza sincronizzata con gli impulsi dell'INAC, con cui avevamo ottenuto un fattore 5 di incremento della velocità di iniezione. Non era poco. Iniettavamo quasi un elettrone per volta, specie all'inizio. Poi c'era un miglioramento dell'intensità dell'iniettore, concordato con grande diplomazia da Peppino in particolare, che era il nostro interlocutore con la sala di controllo, con la quale c'era un contenzioso, un lungo contenzioso per motivi vari. Gli operatori ci avevano garantito che l'INAC sarebbe andato al meglio. E infine c'era da fare la verifica del fatto che le dimensioni verticali del beam erano dovute allo scattering singolo degli elettroni sugli atomi del gas residuo, e non allo scattering multiplo come tanti pecoroni, tutti i tecnici macchinisti si erano fatti i conti. Dice, questo, che vuoi che sia, un beam che passa dentro della materia, che è un gas che però era sotto i 10 a meno 9 millimetri, va bene. Devo dire la verità, ero molto fiero di essermi accorto che il damping di radiazione era molto più corto del cammino libero medio. Questo era tutto il trucco. E questa cosa portava a una riduzione di un fattore 1000 delle dimensioni verticali del beam. Quindi eravamo tutti eccitati, perché con questi numeri quello che prevedevamo che dovesse succedere era una cosa estremamente importante, cioè che la luminosità salisse di un fattore significativo per poter vedere degli eventi importanti. Noi consideravamo eventi importanti, per esempio, una coppia di Mu e di eventuali breakdown dell'elettrodinamica. Vi ricordo solo quello che diceva Bruno quando gli si diceva: sai che tutto Stanford sta cercando breakdown? E Bruno diceva: scheiß, e basta, non diceva altro. Se c'è una cosa che funziona nel mondo è la QED. Una profonda convinzione. La carica del primo beam, c'era un beam singolo che entrava, incominciò intorno all'ora di cena, e le consuete manovre di ricalibrazione del fototubo, che osservava il fascio circolante in modo da scalare per fattori 10 a partire dai primi 10 elettroni entrati nell'anello, erano state fatte rapidamente e tutto andava per il meglio nel chiasso assordante dei ventilatori dell'alimentazione a radiofrequenza, che era il nostro tormento ininterrotto. Bibi Guerzoli, Peppino e Pierre Maren avevano controllato il Cerenkov al piombo, che era ancora in zona protetta per non ripetere l'incidente del suo annerimento da parte degli elettroni dispersi dal fascio dell'INA che colpiva la targhetta del convertitore esterno ADA. Forse faccio tempo. Questo è un disegno originale di Bruno, il primo calcolo di luminosità è del 18 febbraio del 60. Vabbè, qui ci sono un po' di formulette, vi faccio vedere solo come, fra poco ci arriviamo. Bene, allora poco dopo la mezzanotte, da quelli che sono i miei ricordi e alcuni appunti che avevo ancora a casa, arrivammo a 10 alla 7 elettroni circolanti in quel singolo beam, un numero di elettroni circolanti che era compatibile con la vita media alla pressione misurata, che era di poco superiore a 10-9 mm di mercurio. Avevamo un monitor della velocità di iniezione dal fototubo sulla luce di sincrotrone, un monitor dell'intensità dell'INAC dalla sala controllo, un monitor della pressione del gas all'Alpert della camera vuoto. C'era un vacuometro di Alpert attaccato alla camera vuoto, abbastanza accurato. E la velocità di iniezione si era mantenuta costante fino a quel punto e già sognavamo perciò di continuare fino a raggiungere nel primo beam il fatidico numero di 10 alla 9 elettroni circolanti, che avrebbe consentito di vedere qualche processo significativo, per esempio coppia di Mu, oppure almeno la doppia Bremsstrahlung, che era l'altro processo possibile con una sezione d'urto per noi ragionevole. La doppia Bremsstrahlung era stata ricalcolata da Guido Altarelli con un conflitto, no. Il primo calcolo completamente sbagliato era di Guido, scusa, poi il tuo era quello giusto. Ci fu un conflitto con Gatto e con Guido che ancora me lo ricordo. Va bene. La sezione trasversale del fascio doveva essere di circa 10 alla meno 5 centimetri quadrati, quindi un fattore 1000 meno di quello che temevamo all'epoca dello schizzo di multiplo. La frequenza di rotazione era di 140 MHz, quindi ordine di grandezza 100 MHz, sicché la luminosità avrebbe potuto raggiungere come ordine di grandezza 10 alla 30 centimetri per centimetro quadrato per secondo. Quindi l'eccitazione, come potete immaginare, era alle stelle, perché in qualche modo c'eravamo quei numeri e Bruno continuava a calcolare e ricalcolare questi numeri con tutte le previsioni fatte, con tutti i dati che avevamo. Quindi eravamo in uno stato di grandissima esaltazione, perché finalmente un numero appetibile si stava per raggiungere. Ma raggiunti questi 10 milioni di elettroni circolanti, improvvisamente la velocità di iniezione sembrò rallentare vistosamente. Panico. Franchino Carazza, Pierre Maren e io ci precipitammo a guardare l'Alpert, perché avevamo una spiegazione fulminea. Se la vita cala all'aumentare del numero, la spiegazione più banale e che la radiazione di sincrotrone sia così intensa da estrarre gas assorbito dalle pareti della camera vuota. Era la cosa più semplice da pensare, che poteva dipendere dal numero di elettroni circolanti. Invece niente, all'Alpert non si vedeva alcun mutamento di pressione. Bruno stava lì che pensava. Poi vedemmo il solito Bruno che si alzava in piedi e cominciava a camminare molto rapidamente da una parte all'altra del laboratorio, come se avesse un lampo di pensieri. E poi mi ricordo che ci chiese di continuare a caricare, possibilmente facendo qualche prova di carica a energia del beam più bassa. Stavamo lavorando a 220 MeV. Poi va via, avevamo una macchina in affitto, la prende e se ne va al Café de la Gare di Orsay e ordina un rosé sec alle 4 della mattina. Il caffè era sempre aperto. Verso tra le 4 e le 5, mi ricordo io vagamente, lo vediamo tornare con una tovaglia del caffè piena di calcoli. Mi faceva lì sulla tovaglia di carta. E ricordo come fosse ieri le sue parole, naturalmente con un forte accento austriaco che è difficile. L'oho, diceva l'oho e voleva dire gli elettroni, hanno molta energia di petatone che non ha limiti come l'energia delle oscillazioni longitudinali che stanno in una vasca coi bordelli bassi. Tradurre, il problema era tradurre. Insomma, le oscillazioni longitudinali avevano un ciclo limite, va bene, e quelle trasversali no, c'era molta più energia nelle oscillazioni trasversali. E Bruno si era immaginato, e continua il suo discorso, perciò il Möller scattering intrabeam trasferisce troppa energia e l'oro scappano dai bordelli. I bordelli era la dimensione del ciclo limite. Dunque la vita media dipende dalla densità di elettroni in un beam. Ecco, ho calcolato il Möller scattering a varie energie. E ci presentò il diagramma disegnato sulla tovaglia da... Quello è l'originale. I punti sono i punti disegnati da Bruno e quella era la curva che lui aveva disegnato. E i punti erano quelli che avevamo misurato noi, facendo quello che ci aveva chiesto di fare, di andare su e giù con energia da 200 metri. E ci aveva preso in pieno. E questa curva rappresentò l'unica consolazione, e cioè andando su con l'energia l'effetto diventava meno drammatico. Però con Ada avevamo chiuso, perché più di 220 MeV non c'era niente da fare. I colleghi francesi erano letteralmente balorditi, perché insomma, vedere uno che se ne va all'osteria e calcola l'effetto Möller in trabeam, come gli è venuta l'idea, lo sa solo Dio, insomma. E i francesi con noi erano Pierre Marin, Jacques Sansky, che conoscete bene, e poi il famoso Henri Brooke, una persona simpaticissima, un grande esperto di macchine, che ricalcolò l'effetto e di lì in poi questo effetto fu chiamato effetto Tushek, mentre lui proponeva effetto Ada. E con Henri Brooke avevamo una querelle che non si è mai sopita su un fattore 2. Abbiamo continuato a litigare per anni, cioè la corrispondenza, Brooks sosteneva che la cosa era due volte più grossa, ma noi avevamo i punti misurati, ci importava assai del suo. Io voglio solo osservare che l'idea luminosa di Bruno corrisponde a una rappresentazione mentale di un beam denso di elettroni energici che è di una raffinatezza estrema. Cioè, quest'uomo lo vedeva. C'è poco da fare. Come si fa a pensare che nelle oscillazioni trasversali due elettroni si possono incontrare a bassa energia nel sistema in cui dopo una trasformazione di Lorentz che li riporta nel sistema fisso? E che addirittura Bruno era stato capace di calcolare il tutto, trasformazioni di Lorentz incluse, che non erano uno scherzo, su una tovaglia di un bar, ricostruendo perfino la sezione d'urto di Melle, perché non ricordo bene alla memoria, faceva con tecniche dimensionali, faceva qualunque cosa in 448. Io lo trovo prodigioso, specie se fatto alle prime luci dell'alba. Quindi Ada non avrebbe visto eventi nuovi di zecca, ma poi la luminosità riuscimmo a misurarla con un espediente che vi racconterò un'altra volta, in cui usammo tutte le informazioni che furono ricostruite facendo le misure. Questa è un diagramma disegnato lavorando una mattina lui e io a casa sua e prendendo certi risultati parziali che avevamo ottenuto, che confermavano tutto quello che avevamo fatto fino a quel momento, e fu l'ultima cosa che fece quel gruppo prima di chiudere baracca. Grazie.
Grazie. Ci sono commenti? Grazie per questa interessante testimonianza.